Gavan, andata al di là, distruttore del nemico, essere risvegliato perfettamente completo, perfetto nella conoscenza e nella buona condotta, sgrata, conoscitore del mondo, guida suprema degli esseri da domare, maestro degli dèi e degli umani, glorioso conquistatore Sakyamuni, a te Buddha Bhagavan mi prostro e faccio offerta e in te prendo rifugio. Quando sei nato supremo fra gli esseri umani, hai fatto 7 passi su questa terra e hai detto: sono il supremo in questo mondo, a te che già allora eri saggio, rendo omaggio. Omaggio a te, protettore supremo, dotato di corpi puri, di una forma immensamente pura, oceano di saggezza simile a una montagna d'oro, fama che brilla nei 3 mondi. Omaggio a te del colore dell'oro, munito di segni supremi, voto di una luna immacolata. In tutti i 3 mondi non vi sono esseri privi di impurità come te. O saggio incomparabile, a te rendo omaggio. Omaggio a te, Tathagata, salvatore dotato di grande compassione, maestro onnisciente, campo per l'accumulazione del merito, tante qualità immense come un oceano. Omaggio a te, Dharma pacificante, purezza che libera dall'attaccamento, virtù che libera dalle migrazioni sfortunate, sentiero unico, sublime. Omaggio alla suprema orientata alla virtù, esseri liberati che indicano il sentiero per la liberazione, il santo campo qualificato dalle realizzazioni, completamente dedicato ai precetti etici. Omaggio a Buddha, omaggio al rifugio Dharma, omaggio al grande Sangha, a tutti e 3 rendo omaggio con devozione, con una fede suprema rendo omaggio a tutti voi che siete degni di venerazione sotto ogni aspetto, inchinandomi con i corpi numerosi quanto gli atomi dell'universo. Non commettere alcuna azione virtuosa, porta a compimento solo quelle virtuose, doma completamente la tua mente. Questo insegnamento del Buddha, come una stella, un abbaglio, la fiamma di una lampada, un'illusione, una goccia di rugiada, una bolla d'acqua, un sogno, una lampada, tal modo i fenomeni composti. Per questo merito possono tutti gli esseri senzienti ottenere lo stato di onnivigenza, sconfiggere il nemico, gli errori ed essere liberati dall'oceano dell'esistenza ciclica, agitato dalle onde dell'invecchiamento, della malattia e della morte. Mi prostro ai 3 gioielli aria. Così una volta udì, il Bhagavan dimorava a Rajgir sulla montagna a picco degli avvoltoi, assieme a una vasta assemblea di monaci e un vasto sangha di Bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nel samadhi sulle categorie dei fenomeni chiamato percezione profonda. Contemporaneamente il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesara stava applicandosi proprio nella pratica profonda perfezione della saggezza e vide anche i 5 aggregati come vuoti un'intrinseca natura. Poi, tramite il potere del Buddha e venerabile Shariputra, così disse al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesara: come deve addestrarsi ogni figlio del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica profonda perfezione della saggezza? Così egli parlò e Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesara rispose allora venerabile figlio di Sarasvati: Shariputra, ogni figlio o figlia del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica profonda della perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi in essa nel seguente modo, osservando correttamente e ripetutamente anche i 5 aggregati come vuoti di un'intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuoti sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione e coscienza. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti e non cessano, non sono contaminati, non sono privi di contaminazioni, non diminuiscono e non crescono. Perciò, Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazione, né discriminazione, né fattori di composizione, né coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo. Non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili dei fenomeni, e neppure il costituente dell'occhio e così via, fino a includere il costituente della mente e il costituente della coscienza mentale. Non c'è ignoranza né estinzione dell'ignoranza, fino a includere l'invecchiamento e morte, ed estinzione dell'invecchiamento e della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiero, non c'è saggezza suprema né ottenimenti, neppure mancanza di ottenimenti. Perciò, Shariputra, poiché non c'è ottenimento, i bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza, essendo le loro menti senza più oscurazione e paura. Avendo trasceso ogni errore, raggiungono lo stato finale nirvana. Anche tutti i Buddha che dimorano nei 3 tempi si risvegliano manifestamente all'insorpassare perfetta piena illuminazione, affidandosi alla protezione della saggezza. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insuperabile, il mantra uguale a ciò che non ha uguali, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che non è falso, va conosciuto come verità. Si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata gate gate paragate parasangate bodhisoa. Shariputra, in questo modo che Bodhisattva Mahasattva dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Allora il Bhagavan è emerso da questa maglia dello gioia Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesara dicendo: ben detto figlio del lignaggio, è proprio così si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza, proprio come tu hai mostrato, ne giuriscono per finita Tathagata. Quindi il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Sarasvati, Bodhisattva Mahasattva Avalokitesara, l'intera assemblea attorno a loro, assieme al mondo degli dei, uomini, semidei, dei Gandhara esultarono e porsero alte lodi alla parola del Bhagavan. Mi prostro all'assemblea delle Dakini e tre luoghi, dimorante nel sacro yoga dello spazio di godimento, tu che possiedi poteri di chiaroveggenza ed emanazioni magiche, prenditi cura dei praticanti come una madre verso i suoi figli. Per il potere di verità degli insegnamenti dei tre supremi gioielli possono gli ostacoli interni ed esterni essere trasformati, possono essere dissipati, possono essere pacificati, possono tutte le forze negative opposte al Dhamma essere completamente purificate. Shintin Kurusoa. Possono 80.000 schede di interferenza essere pacificate. Possiamo noi essere liberi dalle avversità e da condizioni sfavorevoli. Possono stabilirsi le condizioni favorevoli. Possono esserci perfetti auspici di eccellente felicità qui proprio ora. Ora, a pagina 98. Saji pugi soshi meto dari rali shini de ye padi sangye shin tu mi te o argi roku nan la shin la shoba jo ida guru ratna mandala riatayami.
Buongiorno a tutti. In questi giorni delle cose più importanti ne ho già parlato, ho parlato dell'impermanenza, della morte, della rinuncia, dell'importanza della nostra vita. La cosa più importante nella nostra vita è che dobbiamo conoscere è che abbiamo la responsabilità del nostro comportamento, della nostra mente, perché la cosa principale, il desiderio, è quello di ottenere la felicità e di eliminare la sofferenza. E la felicità non dipende dalle altre persone che ce la possono dare. È completamente vostra responsabilità. Quindi dovete sapere che questo dipende completamente da noi. Quindi dobbiamo trovare il metodo e quindi dobbiamo addestrare la nostra mente, domare la nostra mente, eliminando le afflizioni mentali, le disfunzioni distruttive, quindi migliorare il nostro comportamento di corpo, parola e mente. E non è un qualcosa soltanto per i buddhisti, ma per tutti gli esseri umani. Se voi volete essere felici, se volete che il vostro, che l'ambiente sia felice, che ci sia armonia, è nostra responsabilità. Dobbiamo trovare questo metodo dentro di noi. Quando noi controlliamo le nostre emozioni distruttive, che sono le afflizioni mentali, dobbiamo eliminare, cercare di essere più altruisti. Questa è la cosa più importante che dobbiamo comprendere nel nostro comportamento quotidiano. dal momento che noi vogliamo ottenere una buona destinazione, che è appunto ottenere la felicità ultima, e dobbiamo capire come funziona la nostra mente e quali sono le emozioni disturbanti e come noi diventiamo completamente pervasi da queste e diventiamo vittime delle afflizioni mentali che controllano la nostra mente. Non è una cosa facile eliminare le emozioni disturbanti e riconoscerle, perché siamo così abituati ad esse, a seguirle e a farci ed essere interessati, schiavi di queste, e quindi non le realizziamo che quando sorgono, e siamo completamente vittime di queste emozioni distruttive e siamo completamente sotto il loro controllo. Quindi dobbiamo veramente molto attenti, molto vigili in questo, dobbiamo sapere esattamente quando sorgono, dobbiamo riconoscere quando sorgono. Le persone che praticano e che seguono il Dharma sono magari più vigili, più attenti a questo, sono in grado di controllare la loro mente, ma in generale le persone ordinarie, non è riguardo alle situazioni riguardo a essere buddisti o non essere buddisti, tutti quanti gli esseri umani, tutti quanti gli esseri devono cercare di diventare dei migliori esseri umani, e questo deve, bisogna trovare la natura ultima della propria mente, quindi cercare di controllare le emozioni disturbanti. Queste emozioni disturbanti sono veramente molto furbe, perché appaiono in un modo molto tranquillo ed è molto difficile riuscire a riconoscere quando sorgono. Quindi se noi non siamo vigili, non siamo coscienziosi, è molto difficile di controllarle. Quello che dobbiamo fare, dobbiamo essere molto attenti e dobbiamo essere molto vigili, e quando noi siamo vigili e siamo consapevoli, allora soltanto in quel momento saremo in grado di aiutare noi stessi, e quindi trovare la felicità non è qualcosa che possiamo comprare al di fuori, ma la possiamo trovare soltanto dentro di noi. Se voi siete felici, riuscite a far felici anche gli altri. Se avete la pace dentro, riuscirete anche a pacificare gli altri. Poi, secondo, un'altra cosa importante è quella di trovare un guru, un maestro, perché senza un maestro non siamo in grado di capire come possiamo accumulare, come sviluppare l'altruismo e come migliorare la nostra mente. Non è soltanto nel buddismo che dovete essere buddisti, dovete trovare un maestro buddista. Qualsiasi insegnante o maestro che vi può guidare in un modo corretto, senza maestro, e siamo completamente ignoranti, e come dicevo, come ho già menzionato precedentemente, noi siamo completamente abituati a queste afflizioni mentali e quindi siamo completamente coinvolte con queste, e quindi non siamo consapevoli quando queste sorgono, quindi non possiamo purificarle, quindi riconoscere quando sorgono e come eliminarle. Quindi se noi troviamo un maestro qualificato, il maestro qualificato ci può aiutare a conoscerci meglio e ci può guidare in modo corretto. Quindi è una responsabilità nostra trovare un maestro qualificato, che sia un maestro buddista o anche di una qualsiasi altra religione, ma senza un maestro, senza una guida, siete completamente persi e non sarete in grado di trovare il giusto sentiero. Quindi il maestro, la guida, dovete trovarla in modo tale che vi possa guidare in un modo corretto alla destinazione che voi volete ottenere. Quindi quando parliamo del guru, non è che ogni guru è un guru qualificato, quindi bisogna stare molto attenti a scegliere il giusto maestro, un maestro qualificato, un guru qualificato, perché se noi sbagliamo nel trovare il maestro, facciamo il più grande errore che potremmo fare. E se noi facciamo l'errore di investire in un modo sbagliato, magari all'inizio cominciamo a perdere dei soldi, perdiamo il nostro tempo e dopo questo affare. Però se noi perdiamo e facciamo una scelta sbagliata, il maestro sbagliato, perdiamo tutto il sentiero per ottenere l'illuminazione, quindi non c'è assolutamente speranza, quindi rovinate la vostra vita e non c'è nemmeno speranza per le vite future. Quindi il guru è la guida, quindi dobbiamo essere veramente sicuri chi seguiamo, dobbiamo seguire il guru che effettivamente che sia qualificato, che sia veramente qualificato per guidarci, a portarci nella destinazione corretta. Non dobbiamo semplicemente, ciecamente seguire un maestro senza conoscere, senza sapere che sia qualificato o meno. Quindi dovete essere veramente molto attenti nella scelta del maestro. Di trovare un maestro qualificato. Non ho assolutamente idea delle altre religioni, magari hanno delle qualità per i loro maestri, hanno qualche modo, un sistema di scegliere il maestro, ma nel buddismo abbiamo dal nostro punto di vista del tantra e dal punto di vista del sutra, devono avere determinate qualità nel nostro maestro. E la realtà è che siamo nei tempi degenerati, quindi trovare un maestro completamente qualificato sulla base del tantra del sutra è molto difficile, però perlomeno ci sono minime, ci sono tre qualità che dobbiamo assolutamente trovare nel maestro. Senza queste tre qualità anche il maestro non è che può avere anche dei titoli di studio altissimi, può essere molto famoso per la sua conoscenza, questo non vi aiuterà assolutamente a guidarvi nel modo corretto. Questi tre punti sono: se il maestro dà più importanza agli altri che a se stesso, è un buon maestro. Il maestro che vi dice sempre che gli altri sono più importanti di se stessi, dovete dedicarvi agli altri, dovete lavorare per gli altri. Questo consiglio che dà il maestro, se il maestro dà questi consigli, è un maestro qualificato. Poi il maestro deve dare più importanza alle vite future che non a questa vita. Il maestro che vi dà appunto le basi per praticare per le vite future, delle vite future, piuttosto che questa vita, è un buon maestro. E il terzo è che il maestro, il comportamento del maestro, se il maestro non vuole diventare famoso, una buona reputazione, avere ricchezze. E maestro che appunto sempre non cerca di ottenere, di essere vicino alle persone che sono ricche, alle persone che sono famose, le persone guarda tutti quanti gli studenti senza alcun tipo di discriminazione fra ricchi e poveri. Il maestro che è vicino a tutti quanti non cerca di ottenere la fama, successo, la ricchezza per se stesso. Allora il maestro che possiede queste tre qualità è un maestro che vi può guidare nel modo corretto. Se il maestro ha molta conoscenza ma non ha possiede queste tre qualità, quel maestro non sarà in grado di guidarvi in un modo corretto. Quindi dovete stare veramente molto attenti prima di scegliere un maestro. Quindi cercate di verificare se questo maestro ha queste tre, queste qualità oppure no. E quindi dopo di ciò dobbiamo prendere rifugio. Una volta che prendiamo rifugio, il nostro comportamento è molto importante, come seguiamo il nostro rifugio. Quindi le 10 azioni virtuose sono molto importanti. Queste 10 azioni virtuose, se non siamo in grado di seguirle, di sicuro non siamo dei bravi praticanti e non siamo prendendo il rifugio nel modo corretto. Dobbiamo controllare il nostro corpo, però le mente, e devono essere coerenti nel rifugio. Una volta che avete preso rifugio, dovete seguirlo e non dovete uccidere, non dovete rubare e non dovete avere un comportamento sessuale scorretto, quindi abusare degli altri e neppure avere rapporti sessuali con un monaco, una monaca. E anche quando non bisogna avere rapporti sessuali in una sala di meditazione davanti a un altare, e queste cose non sono permesse.
Yeah.
Poi ci sono i tre comportamenti mentali. Non bisogna avere attaccamento a bramosia per gli oggetti degli altri. Per esempio, quando vediamo qualcuno che ha una casa bella o un'automobile, dice, ah, possa io avere gli stessi oggetti, le stesse cose. Ecco, questo è un tipo di mente che genera attaccamento, quindi si comincia a meditare su questo e quindi si sviluppa questo attaccamento a bramosia. E quindi sappiamo che non possiamo ottenerlo perché non è nostra. Questa mente negativa mi fa indurre a rubare e a compiere azioni negative. Quindi è importante cercare di non avere questi tipi di attitudini mentali. È una mente di malevolenza, cercare di evitare di avere il desiderio di danneggiare gli altri. Non dovete avere questo tipo di visione di voler danneggiare gli altri. E poi la terza è quella di non avere visioni distorte, visioni errate, quindi non credere alle leggi di causa effetto, non credere al karma. Queste sono delle visioni distorte che dobbiamo eliminare. Quindi questi sono i tre aspetti mentali di cui dobbiamo essere consapevoli, di essere molto attenti a non generare dentro di noi. Quindi per quello che riguarda, sono un pochettino lento perché ricordo, perché siccome sono anziano non mi ricordo bene le cose. E poi ci sono, riguarda la parola, è quello di usare delle parole dure o parole sgarbate nei confronti degli altri, a dire delle cose negative agli altri o arrabbiarsi con gli altri. E la seconda è quello di non mentire. Yes, divisive talk and gossiping. Quindi l'altro è quello del gossip, ovvero parlare a vanvera, dire delle cose che non servono assolutamente a niente. E il quarto è quello di creare divisione fra gli altri, quindi essere causa di divisione fra i gruppi, quindi calunniare gli altri. Creare confusione, creare veramente disarmonia fra le persone.
Thank you.
Generalmente ci sono 10 azioni virtuose che bisogna cercare di seguire. Al tempo di Son Zengompo in Tibet, lui diceva che c'erano 16 virtù da seguire. L'undicesima era un comportamento e dovete cercare di attirare le persone per ottenere qualche cosa dagli altri. Quindi pretendere di avere una buona attitudine davanti agli altri perché si desidera ottenere qualche cosa dagli altri. Questo è un modo sbagliato di comportarsi. La seconda è che è simile, però voi utilizzate la vostra parola, il vostro linguaggio per compiacere gli altri, per ottenere qualche cosa. Anche questo è sbagliato. Il terzo è quello di avere dei pensieri devianti, quindi spendere dei soldi, però aspettarsi qualcosa dagli altri. E quindi anche questo è sbagliato. Il quarto è quello di cercando di utilizzare il proprio potere per ottenere qualche cosa, dicendo tu devi fare questo, utilizzare il proprio potere per ottenere qualche cosa dagli altri, come la corruzione e così via. Se uno ha una posizione elevata o che ha del potere, utilizzare il proprio potere in modo sbagliato. Il quinto non è per le persone laiche, è molto difficile, però è più per i monaci e le monache che praticano. E quindi nella vita quotidiana magari non praticano in modo corretto, quando vedono per esempio che il benefattore arriva e quindi preparano il loro posto, il posto di meditazione, mostrare quanto bravi sono e così via, per compiacere il benefattore, per far vedere di essere bravi. Anche questo è sbagliato. Il sesto è quello della del bere alcol. Se voi bevete un poco va bene, perché non state rovinando la vostra mente, però bere in un modo esagerato è una cosa sbagliata, perché quando si beve troppo alcol si perde completamente la coscienziosità mentale, quindi la mente non è sotto il vostro controllo e quindi non siete in grado di riconoscere ciò che è virtù e ciò che non è virtù. Quindi se la vostra mente non è in grado di comprendere la virtù e la non virtù, allora non è in grado di comportarsi in un modo altruistico ed è completamente sopraffatto delle emozioni disturbanti, quindi siete agite in questo modo qua perché siete completamente fuori controllo. Per questo l'alcol è una non virtù, per cui è importante cercare di evitare di bere in un modo esagerato e non ubriacarsi. Se volete bere un pochettino va bene, ma non ubriacarvi. Quindi queste 10 non virtù, se seguiamo, queste 16, se le seguiamo nella nostra vita quotidiana, di sicuro voi avrete benefici, perché avrete una vita più disciplinata, quindi accumulerete molti più meriti e quindi non accumulerete del karma negativo, quindi voi stessi sperimenterete i benefici di questo comportamento. Quindi comportandosi in un modo controllato è per il vostro beneficio, per i vostri vantaggi, quindi voi sarete considerate delle brave persone. Questo è qualche cosa che voi dovete cercare di avere, questo tipo di comportamento quotidiano, e cercare di utilizzare questo nella nostra vita quotidiana e in ogni momento cercare di ricordarci di queste virtù. Nella nostra vita quotidiana dobbiamo praticare, ma dobbiamo sapere come praticare, cosa dobbiamo fare nella nostra vita quotidiana. Prima di tutto dobbiamo prendere rifugio, dobbiamo praticare il rifugio, e quindi siete in grado di praticare il rifugio in un modo corretto è quando praticate bene, quando vi comportate in accordo alle 10 azioni virtuose, e quindi dovete conoscere. Poi terzo, dobbiamo riconoscere cos'è l'importanza della preziosa rinascita umana. Se non siete in grado come riconoscere questa vita umana che abbiamo, è molto preziosa, la possiamo perdere, la sprechiamo completamente. Quindi prima di tutto dobbiamo realizzare, comprendere quanto sia preziosa la nostra vita. Una volta che abbiamo realizzato questo, cercare di analizzare, vedere tutte quante le qualità, le caratteristiche che possiede questa preziosa rinascita umana, e vedete effettivamente, guardando anche le altre persone, quando le incontrate altre persone, potete verificare effettivamente che noi abbiamo queste caratteristiche, queste qualità e libertà che altri non hanno. E ancora dobbiamo pensare che questa vita è impermanente e ogni giorno che passa ci si avvicina sempre di più alla morte. Non abbiamo questo tempo permanente di poter utilizzare questa rinascita umana. Quindi questo ci farà praticare il Dharma in un modo genuino e sincero. Questo è ciò che noi dobbiamo fare quotidianamente e lavorare in questo modo, lavorare nel sentiero del Dharma. E quindi praticare il Dharma in un modo genuino è importante. Pensare all'impermanenza della morte è molto importante, perché in generale quando abbiamo una motivazione, voglio praticare il Dharma, voglio essere un bravo praticante, però in un certo modo noi pensiamo, ah, comunque lo farò, però effettivamente non lo facciamo immediatamente. E quindi pensiamo di praticare il Dharma, però pensiamo, ah sì, lo farò, e lo farò non arriverà mai quel tempo. Quindi in questo modo sprechiamo il nostro tempo, perché pensiamo di avere molto tempo, quindi finisco prima questo lavoro poi praticherò, e in questo modo rimaniamo sempre indietro, non siamo in grado di praticare nel momento principale, non siamo in grado di utilizzare la nostra vita in un modo corretto. Quindi meditare sull'impermanenza della morte è effettivamente ciò che ci dà la spinta a praticare subito. Se una persona sta morendo in ospedale e il dottore dirà, hai soltanto 2 mesi rimasti di vivere, quindi dovrai andartene, quella persona non penserà mai di lavorare, anche se i suoi amici intorno sono degli affaristi, fanno degli affari e così via e ottengono un sacco di profitti, quella persona non gliene fregherà niente di lavorare per avere dei profitti, perché sa benissimo che dopo 2 mesi morirà, per cui tutti quanti gli oggetti mondani, tutto quanto il lavoro mondano, tutta il fama, successo, li vede come un gioco da bambini, non qualcosa, non avrà alcun interesse per questo, per ottenere profitto, di investire soldi e così via. Se è un praticante, decisamente utilizzerà quei 2 mesi per accumulare meriti e preparare se stesso per la vita futura. Se non è un praticante, sicuramente cercherà di utilizzare quei 2 mesi per godere, per rilassare, perché sa benissimo che i soldi e così via non saranno importanti per il momento della morte, per cui se ne approfitterà completamente. Quindi la morte, il pensiero dell'impermanenza della morte è veramente ciò che ci fa comprendere l'importanza del tempo che noi abbiamo a disposizione in questa vita. In generale, quello che si fa, noi pensiamo che le vite future sono importanti, però siamo così impegnati e indaffarati a cercare di ottenere la felicità in questo samsara, in questa vita, perché nel ventunesimo secolo, che è la scienza e la tecnologia, abbiamo talmente cose, tante cose samsara, cerchiamo di ottenere la felicità e vogliamo stare in questo tipo di gioia e di piaceri e di comodità che abbiamo in questa vita, e quindi non abbiamo assolutamente il tempo di praticare, anche se sappiamo che dovremo morire, però il piacere e comodità che abbiamo adesso, anche se sappiamo che dobbiamo fare questo viaggio per andare nella vita futura, dovremo affrontare sicuramente la morte, dovremo assolutamente andare, che è sicura al 100%, però non pensiamo di preparare il nostro bagaglio per la nostra vita futura, non ci pensiamo, perché siamo completamente coinvolti e consumiamo tutto il nostro tempo semplicemente per essere felici in questa vita, che è una vita samsarica, che è momentanea. E quindi cosa succederà al momento della morte? Arriverete con le mani vuote e il vostro bagaglio sarà vuoto e non sarete in grado di portarvi niente con voi perché siete a mani vuote. Questo è un comportamento veramente ignorante, e perché anche se noi vogliamo praticare il Dharma, però sempre pensiamo, ah, lo farò, però qui adesso i grandi maestri Kadampa dicono al mondo samsarico è come un'onda dell'oceano, se voi volete bere dell'acqua dal fiume, se aspettate che arrivi l'onda e quando l'onda finirà, comincerò a bere, non sarete in grado di bere perché questo non finirà mai, quindi se volete bere, dovete bere immediatamente, non dovete aspettare che l'onda finisca, perché altrimenti morirete di sete. Quindi, in questo modo, allo stesso modo, non dovete pensare, praticherò Finisco quel lavoro e poi farò la pratica del Dharma. E quindi quel lavoro non finirà mai, perché quando finite un lavoro ne comincerà un altro, e poi ce ne sarà un altro ancora che sembrerà ancora più importante. E quindi ne troverete un altro ancora e un altro ancora che sembrerà sempre più importante. In questo modo consumerete e sprecherete la vostra preziosa rinascita umana. Quando arriverà il momento della morte sarete completamente a mani vuote e non potrete portarvi dietro niente, perché qualsiasi cosa voi facciate nel samsara, in questa vita, tutto quello che avete accumulato a livello materiale dovete completamente lasciarlo, dovete lasciare andare tutti i vostri possedimenti, dovete lasciare andare il vostro corpo, dovete lasciare andare la vostra fame, il vostro successo, ed è sicuro che moriremo di sicuro. Quindi bisogna preparare il proprio bagaglio adesso nell'accumulare meriti e cercare di prepararsi per le vite future, che sono molto più importanti, perché è un viaggio che non possiamo negare, arriverà di sicuro. Bisogna prepararsi per le vite future, per cui le persone che praticano il Dharma buddista hanno ricevuto degli insegnamenti straordinari, come le iniziazioni che praticano il Tantra, dovete praticare in un modo corretto. Se avete iniziazioni di Manutara Yoga Tantra, di Yoga Tantra o Kriya Tantra, qualsiasi tipo di impegno voi abbiate, dovete praticarlo bene, cercate di farlo bene, perché queste sono le cose che vi accumulerete, queste cose, questo è il vostro bagaglio che potrete portarvi dietro nelle vite future. Coloro che non praticano, cercate di praticare e utilizzare, avere il comportamento più in un modo altruistico, di avere amorevole gentilezza nei confronti degli altri esseri senti, e di avere una mente compassionevole verso gli altri. In questo modo sarete in grado di preparare bene il vostro bagaglio per le vite future. Non sprecate il vostro tempo, non siate degli sciocchi e lavorate a lavorare soltanto per questa vita samsarica, perché questa vita samsarica dovremo lasciarla andare, e questa vita samsarica non vi porterà niente nella vita futura. Quindi accumulate dei vantaggi, delle cose materiali di questa vita che non vi serviranno assolutamente niente per le vite future. Quindi dovete prepararvi bene per il viaggio che sicuramente dovrete percorrere. In generale parliamo di tutti gli esseri senzienti. Tutti gli esseri senzienti, accumulare, avere amore verso di loro è veramente molto difficile. Possiamo pretendere di avere amorevole gentilezza verso tutti quanti gli esseri senzienti, ma che tipo di mente abbiamo? In generale la nostra mente è sempre divisa in due: verso coloro che amiamo, possiamo essere i nostri genitori, i nostri familiari, i nostri amici, i nostri compagni e così via. Per loro abbiamo un amore speciale, quindi per loro è abbastanza facile praticare amore verso di loro. Dall'altro lato abbiamo una visione delle persone che non ci piacciono, come le persone che consideriamo nostre nemiche. Abbiamo questo tipo di mente divisa: coloro che ci piacciono, le persone che amiamo, e le persone che non ci piacciono, e non siamo in grado di vedere tutti gli esseri senzienti in un modo equanime, perché la nostra mente giudica continuamente verso coloro che amiamo e le persone che non ci piacciono, e non siamo in grado di generare una amorevole gentilezza nei confronti di tutti quanti gli esseri senzienti in un modo genuino. Quindi dobbiamo cercare più, soprattutto di sviluppare questa mente equanime, di essere in grado di generare questa equanimità fra questi due tipi di categorie. Soltanto allora saremo in grado di vedere i valori di tutti quanti gli esseri senzienti. Quando parliamo di amorevole gentilezza nei confronti del nostro nemico è molto difficile. Possiamo pretendere, la maggior parte del tempo noi pretendiamo questo. Quello che facciamo è chiudiamo gli occhi, ecco, genero amorevole gentilezza verso la persona che considero mia nemica, che non sopporto. E quindi cerchiamo di pretendere di fare questo. Magari cercare di stare un'ora in un modo positivo verso questa persona. Però decisamente il sorgere della rabbia comincia a sorgere. E quindi non siamo in grado di avere un'amorevole gentilezza genuina nei confronti della persona che non ci piace. Non è una cosa facile essere, a livello pratico non è facile, per cui dovete assolutamente addestrare la vostra mente e cercare di cambiare il vostro pensiero nei confronti della persona che non sopportate, la persona che proprio non riuscite a sopportare. Quindi dovete meditare. Quando la vostra mente non è arrabbiata, ecco il momento di meditare, quando la mente è tranquilla. E per quale motivo deve essere il mio nemico? Qual è la ragione per cui io considero quella persona il mio nemico? Per quale motivo non la sopporto? Dovete cercare di vedere, sicuramente ci deve essere una ragione dalle vite passate, ho fatto qualcosa di negativo nei confronti di quella persona e adesso mi torna indietro, ho accumulato questo seme, ho seminato questo e quindi adesso sto sperimentando il frutto di quella causa che ho creato nel passato. Questa persona è nata soltanto, rinata per essere mio nemico. La connessione tra noi e quest'altra persona dipende dal karma e qualcosa che ho creato nei suoi confronti nella vita passata. Adesso questa volta, questa vita, questa persona reagisce nei miei confronti in questo modo. Non è questa persona che mi sta facendo qualcosa di negativo, ma è perché io stesso ho accumulato un certo tipo di karma nel passato per avere questo tipo di relazione negativa con questa persona. Questo pensiero dobbiamo cercare di svilupparlo ripetutamente fino a che sicuramente ci vorrà, diciamo, a un certo punto sentirete effettivamente quando vedrete quella persona, vedrete, ecco, non avrete più quel tipo di rancore, di avversione che sentivate prima. E quindi cominciate a vedere quella persona in un modo amichevole. È poverina, questa persona è vittima del suo karma. E quindi non avrete più rancore, avversione nei confronti di quella persona. Per avere quel tipo di sentimento, di vedere il vostro nemico come un amico, dovete addestrarvi, dovete addestrare la vostra mente, dovete meditare sulla base del karma, sul causa-effetto, come causa-effetto funziona. Altrimenti pretendere, chiudere gli occhi e pensare di avere amorevole gentilezza nei confronti del nemico, questo non aiuterà assolutamente. Una volta che saremo in grado di vedere che il nostro amico in un modo amichevole, allora dobbiamo cercare di vedere le persone verso la quale siamo così attaccate, che ci piace tantissimo, una persona verso la quale abbiamo tantissimo amore. Se non siamo in grado di equanimizzare questi due, l'amorevole gentilezza verso il nemico e l'amorevole gentilezza verso chi amiamo, equalizzare questo, se non siamo in grado di fare questo, allora possiamo anche, se cerchiamo di visualizzare, pensare di generare amorevole gentilezza verso tutti quanti gli esseri senzienti, comunque avremo sempre questa sensazione di discriminazione fra coloro che amiamo e le persone che non ci piacciono. Quindi è molto importante cercare di equanimizzare tutte le persone, e quindi ancora qua dobbiamo meditare, vedere sulla base del karma, vedere che per quale motivo mi piace questa persona, amo questa persona, per quale motivo queste persone sono così vicine a me. Dobbiamo pensare che nelle vite passate ho fatto qualche cosa a loro e loro ho dato loro amore, quindi in questa vita adesso mi viene dato indietro questo amore e quindi quello che ho dato agli altri. Quindi, in generale, l'amorevole verso tutti quanti gli esseri senzienti è uguale verso, non c'è, l'unica differenza è quello che io ho ricevuto e quello che ho dato. Quindi, quando cominciamo a vedere la realtà dei sentimenti che noi generiamo nei confronti di coloro che amiamo, vedendo il karma che abbiamo con loro, quello che noi riceviamo da loro e quello che noi riceviamo indietro di negativo, non è un qualche cosa che noi dobbiamo cercare di riconoscere, come appunto tutti quanti sono esattamente uguali, le persone che amiamo e le persone che non ci piacciono sono esattamente uguali. E tutti quanti gli esseri senzienti sono uguali e queste due cose sono, dobbiamo cercare di equanimizzare questi due esseri, gli amici e i nemici, cercare di avere questo tipo di equanimità. In questo modo saremo in grado di sviluppare amore verso tutti quanti gli esseri senzienti in un modo equanime, uguale, e non ci sono condizioni che ci fanno sentire avversione nei confronti dei nostri nemici e attrazione verso coloro che amiamo. Quindi dobbiamo cercare di riconoscere tutti gli esseri senzienti come uguali nei nostri confronti. Normalmente facciamo una meditazione per sviluppare amorevole gentilezza in un modo genuino verso tutti quanti gli esseri senzienti, chiudiamo gli occhi e quindi preghiamo, ma quello è veramente soltanto superficiale. E in generale, però, non siamo in grado di generare veramente questo sentimento. Per sentirlo veramente in un modo sincero e genuino, dobbiamo assolutamente addestrare la nostra mente, dobbiamo cercare di meditare sul karma, sulla causa e l'effetto, come questo funziona e come sorge la mente che discrimina fra le persone che ci piacciono e le persone che non ci piacciono. Quando ci addestriamo riusciamo a riconoscere la realtà, i fatti effettivamente che ci portano a sviluppare questa discriminazione. Facciamo un intervallo, 5 minuti, grazie. Gippo chiso ci metto da rirani gini deghe padi sanghe gintu mi te uaghi rocuna la gilla giobaggio e da gurura tramanda yamim.